Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo, e che c'è poi un altro indirizzo, armadillo@radiopopolare.it, dove potete scrivermi per scriverci per critiche, osservazioni, segnalazioni, eccetera eccetera. Tra poco vi presentiamo la nostra ospite, ma prima abbiamo il nostro GR Animal.
Dalle nubi viene.
Ci mettiamo subito sulle tracce del lupo, perché nelle tracce del lupo, il libro di Davide Sapienza e Lorenzo Pavolini, che nasce dall'omonimo progetto podcast, verrà presentato oggi, giovedì 9 maggio, alle 20.45 a Seriate presso la Biblioteca Civica di Gambirasio, e all'interno invece del Salone di Torino, venerdì 10 maggio alle 16.30 allo stand Bibliocop e alle 18.15 alla Sala della Montagna.
Se ti dici ahimè non so nuotare e guarda spaventato il mar, uè uè.
Un appuntamento con i nostri amici di Oasi Smeraldino questo sabato 11 maggio. Vi aspettano dalle ore 14 per una passeggiata nella natura per conoscere la bellezza dell'oasi e poi per una meditazione guidata con Ambra Reggiani e infine una merenda condivisa.
Bisogna prenotarsi però,
e non si regge in piedi tra l'acqua pilotando va.
E sempre sabato 11 ad Arese, al Parco Canile Vita da Cani, che è il progetto legato al più ampio rifugio Porci Comodi, si terrà una cena benefit, anche questa previa prenotazione. Domenica 12 invece riapre per la prima volta dopo 9 mesi di chiusura il rifugio Capracampa a Sessame, Acqui Terme. Ricordiamo che esiste ancora la PSA, c'è ancora l'allerta PSA, quindi servono accorgimenti e misure di protezione specifiche per tutelare gli animali ospitati nel rifugio. Questi verranno comunque comunicati al momento della prenotazione. E domenica 12 anche di mattina si terrà un presidio contro la corsa dei buoi che si tiene ad Asigliano Vercellese. Chiaramente anche il presidio si terrà ad Asigliano, vi invitiamo per prendere parte a questa protesta contro una tradizione che ha veramente ben poco senso di esistere.
Un po' di terra cercherà un pappagallo delle avanti che grida con amore.
Ebbene, bene, grazie Bianca Nogara Notarianni per il GR Animali. E adesso diamo finalmente il benvenuto alla nostra ospite, che ringrazio anche per la pazienza. Stiamo parlando di Giorgia Gaibani, che è responsabile Natura 2000 e tutela del territorio della Lipu. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutte e tutti.
Grazie per essere con noi. Giorgia Gaibani è invitata perché Lipu ci ha fatto sapere che c'è stata una vittoria in giudizio di Client Earth e Lipu, e cioè il Consiglio di Stato ha ordinato praticamente alla Regione Lazio di fermare la distruzione del lago di Vico in provincia di Viterbo. E allora io vorrei subito con lei, Giorgia Gaibani, capire cos'ha questo lago di Vico così importante.
Allora, il lago di Vico, che appunto si trova in Lazio, è uno specchio d'acqua di origine vulcanica, senz'altro uno dei laghi più belli del Lazio, e tra l'altro, secondo una leggenda, è stato creato dalla clava che Ercole conficcò nel terreno. Ecco, questo lago è ricchissimo di biodiversità, sia all'interno del lago che lungo le sponde, biodiversità intesa sia come specie, animali, vegetali, come habitat. È così importante che è stato inserito infatti all'interno dei siti della rete Natura 2000. I siti della rete Natura 2000 sono dei siti tutelati a livello europeo perché sono delle aree estremamente importanti per la biodiversità. Ecco, il lago di Vico, proprio per la sua importanza per la biodiversità, è un sito della rete Natura 2000. Ora, questi siti della rete Natura 2000 sono siti che ogni paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di tutelare, di conservare.
E quindi diciamo, Giorgia, la interrompo solo perché ci piace affondare un po' nella conoscenza di questo appunto Natura 2000, che diciamo, è qualcosa che precede quella che dovrebbe essere la Restoration Law o cose di questo tipo, oppure è completamente sganciato?
No, no, non è assolutamente sganciata affatto, anzi è giustissimo, Cecilia, nel senso che nell'ambito appunto l'Unione Europea ha fatto molto per la tutela e sta facendo molto per la tutela della biodiversità. Da una parte ha istituito delle aree importantissime da conservare e gestire, che sono questi siti Natura 2000. Nel contempo però l'Europa sta portando avanti una proposta di legge per restaurare sia dentro i siti Natura 2000 che fuori quelli che sono degli habitat che sono stati degradati. Quindi la rete Natura 2000 e Restoration Law vanno assolutamente a braccetto.
Tornando al nostro lago di Vico, abbiamo detto in provincia di Viterbo, ma qual era, insomma, c'era un progetto molto, devo dire, invasivo per avervi smosso, insomma, avervi costretto, allora, come sempre, a delle pratiche legali così impegnative?
Allora, la questione è questa, che gran parte del territorio del lago di Vico è dedicato alle monoculture di nocciolo. Ora, ovviamente la cultura del nocciolo è molto importante in Italia, però delle monoculture intensive provocano inquinamento, appunto, possono provocare inquinamento, e questo è successo nel caso del lago di Vico. Cioè, purtroppo il lago di Vico sta subendo un processo, un cosiddetto processo di eutrofizzazione. Cosa significa? Che da anni ormai c'è un aumento di nutrienti dentro il lago, nutrienti che sono appunto che derivano dall'agricoltura intensiva, e questi nutrienti hanno portato a una riduzione dell'ossigeno, a una massiccia fioritura di alghe rosse. Ora, la riduzione dell'ossigeno, queste alghe rosse, hanno portato alla sofferenza, alla morte delle specie dentro il lago, ed inoltre queste alghe rosse rilasciano delle sostanze chimiche cancerogene e tossiche, per cui le acque del lago di Vico non sono più considerate potabili. Quindi l'uso di fertilizzanti, pesticidi nelle monocolture di nocciolo intensive ha portato a dei danni agli habitat delle specie del lago, ma anche ha portato al fatto che queste acque non sono più potabili, non siano più potabili, ed inoltre teniamo anche conto che questi fertilizzanti, pesticidi, a lungo andare vanno anche a depauperare anche gli stessi terreni dove queste colture vengono realizzate. Quindi noi abbiamo chiesto l'IPU e Client Earth di alla Regione Lazio, alle autorità, di iniziare un percorso condiviso anche con gli agricoltori per individuare quelle che sono le misure specifiche più opportune per fermare questo degrado, questo inquinamento. Purtroppo non abbiamo avuto risposte o comunque risposte, diciamo così, non soddisfacenti. Sì. Questo è il motivo per cui l'IPU e Client Earth, grazie anche al supporto, l'ottimo supporto del studio legale Ambiental Ex, hanno deciso di fare ricorso. Mi preme però appunto sottolineare che i ricorsi che abbiamo fatto sono solo successivi a un tentativo di dialogo prima.
Certo, insomma, non è che siete partiti subito con le denunce, insomma, no?
Assolutamente no, esatto.
Perché al di là di quello che ci vogliono far credere, in realtà gli ambientalisti o comunque chi si occupa di protezione dell'ambiente sono persone non solo ragionevoli, ma sono persone documentate, che hanno, insomma, che hanno delle ragioni scientifiche dietro le loro azioni.
Assolutamente, guarda Cecilia, questa cosa che hai detto è estremamente importante, nel senso che quando noi portiamo avanti le nostre istanze non lo facciamo su motivazioni ideologiche, ma lo facciamo sulla base di dati scientifici raccolti in modo standardizzato. Quindi quello che noi, il problema che noi abbiamo sollevato è un problema che è stato in realtà registrato da ISPRA, dalle stesse autorità, quindi le nostre richieste e il nostro allarme, diciamo così, si basa appunto su dati ben precisi.
E del resto, insomma, Bianca, noi continuiamo a dirlo in questi giorni, insomma, questo governo sembra proprio voler raccontare un'altra modalità, insomma, ci sta dipingendo gli ambientalisti come, insomma, appunto ideologici, un po' assatanati e via di seguito, e questo mi sembra veramente qualcosa da combattere profondamente, insomma. Quindi
anche perché appunto molti ambientalisti, come io stessa, siamo appunto persone che hanno studiato, ad esempio personalmente sono biologa, ma molti di noi sono appunto persone che fanno riferimento alla scienza in primis. Certo. Peraltro appunto il fatto di criticare le azioni degli ambientalisti come delle azioni quasi appunto ideologiche, anacronistiche, è in realtà un approccio molto miope, perché come appunto nel caso del lago di Lippo, l'inquinamento delle acque ha portato appunto al degrado della biodiversità, degli habitat, delle specie, ma ripeto, anche portato a far sì che le acque non siano più potabili. Quindi si parla proprio di salute pubblica.
Certo.
È indubbio che noi facciamo parte della biodiversità, della natura. Non possiamo pensare che non difendere la natura non abbia conseguenze su noi stessi, sulla nostra salute, sul nostro benessere e anche sulla nostra economia, perché come dicevo prima, nel momento in cui i terreni utilizzati in modo intensivo perdono le loro sostanze e la loro biodiversità, va da sé che anche le colture ne risentono, e quindi comunque si ha anche un danno a livello economico.
Senti Gioia, beh, non so, Giorgia, siamo passati al tu, a lei, insomma, va bene comunque.
Benissimo al tu, benissimo tu, sì.
Allora, Giorgia Gaibani, l'IPU, è responsabile di Natura 2000. Ecco, torniamo al lago di Vico e ti chiedo di così farci un pochino sognare sulla bellezza non del tutto perduta, mezza acciaccata, diciamo così, del lago di Vico. Possiamo definire il lago di Vico un'area umida, nel senso una di quelle zone preziose per il passaggio ad esempio degli uccelli, perché uno può anche dire ma che ci azzecca la Lipu con questo ragionamento?
No, assolutamente, no, no, allora al di là del fatto appunto che la Lipu si occupa della natura e dell'ambiente in generale, effettivamente siamo particolarmente sensibili e interessati agli uccelli. E no, il lago di Vico ha anche appunto oltre al fatto che è bello paesaggisticamente, poi ha diverse specie habitat anche nel lago, in effetti ospita diverse specie di uccelli, ad esempio ci sono specie nidificanti come diverse anatre, il trabusino, il tuffetto, e addirittura ci sono anche specie che vengono a svernare in questo lago, tra le quali a specie come la moretta tabaccata, che sono specie di grande interesse conservazionistico, che sono altamente protette a livello nazionale e a livello europeo. Ma poi ci sono anche diversi rapaci, cito il falco di palude, quindi è effettivamente, come dicevo, uno senz'altro uno dei laghi più belli del Lazio, questo sicuramente. Quindi ancora di più è importante che venga protetto.
Certo, certamente. Ma adesso che cosa succede? C'è stato appunto il Consiglio di Stato che insomma si è pronunciato dando alla Regione Lazio insomma delle indicazioni, e questo che cosa può voler dire concretamente? Pronto? Pronto, pronto? Mi sa che Giorgia Gaibani è caduta, perché pronto, pronto? Non capisco cosa può essere successo. Allora, Bianca, io provo a ripristinare... Pronto? Provo a ripristinare la linea, ma nel frattempo, guarda, c'ho qui lo stacchetto della trota, visto che parliamo di un lago, insomma, è Schubert. Vediamo se ci aiuta Schubert, almeno questo. Allora, sfumiamo la nostra trota di Schubert e torniamo a parlare con Giorgia Gaibani. Giorgia,
eccomi.
Certo. Dicevo che cosa adesso, dopo questa sentenza del Consiglio di Stato, che cosa può succedere di buono?
Guarda, noi avevamo appunto chiesto nel nostro ricorso che la Regione Lazio applicasse la direttiva Habitat. Che cosa chiede la direttiva Habitat? La direttiva Habitat, che è una direttiva europea molto importante per la tutela della natura, chiede che nei siti della rete Natura 2000 le autorità individuino delle misure ben precise, specifiche, concrete ed efficaci per prevenire i danni che possono essere causati in questi siti Natura 2000. Quindi noi abbiamo chiesto alla Regione Lazio, alle autorità, di mettere in atto delle, di individuare innanzitutto e di mettere in atto queste misure anche in accordo con gli agricoltori ovviamente perché si fermi l'inquinamento, ma non solo, ma anche perché appunto ci sia un'inversione e quindi si torni ad un lago in buon stato di conservazione. Ecco, il Consiglio di Stato ha condannato la Regione Lazio a individuare queste misure per prevenire e per appunto fermare l'inquinamento e, e adesso la Regione Lazio ha 6 mesi di tempo per fare questo, quindi per individuare queste misure. Quindi questa sentenza della Consiglio di Stato ha delle conseguenze molto concrete e molto molto importanti.
Giorgia Gaibani, Manuel, un nostro ascoltatore, oltre insomma a felicitarsi, insomma a essere contento per la notizia di questa vittoria, si domanda anche: ma possiamo ancora sperare di riuscire a salvare il lago e la sua fantastica biodiversità? E qui mi rivolgo in qualche modo a Giorgia biologa, nel senso che noi a volte restiamo esterrefatti di fronte alla capacità della natura di, no, di riprendersi gli spazi e di risistemare le cose. Il lago di Vico c'ha delle chance, quindi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È urgente mettere in atto queste misure, ma assolutamente ci sono ottime possibilità che una volta applicate concretamente queste misure portino davvero il lago di Vico ad essere in buono stato di conservazione. E da un certo punto di vista mi ricollego a quello che hai detto tu all'inizio, Cecilia, in effetti è proprio anche quello che chiede, che vorrebbe chiedere la, il regolamento della restoration law, la legge della, della restauro ambientale. Cosa chiede? Che appunto si mettano in atto delle misure per andare a recuperare quegli habitat, quegli ambienti che sono degradati e riportarli in buono stato di conservazione per il bene delle specie e per il bene ovviamente dell'uomo, che è una specie certo, animale come le altre.
Esattamente, non dobbiamo mai scordarcelo, anche se appunto qualcuno cerca di trasformarci ancora una volta, no, negli esseri superiori.
Che gli unici esseri senzienti non siamo noi,
esattamente,
siamo senzienti, ma ce ne sono molti altri.
Esattamente, esattamente, di senzienti siamo in, ce ne tanti. Senti Giorgia Gaibani, ci stiamo avviando alla chiusura di questo spazio. Insomma, e ancora una volta noi, lo voglio dire ai nostri ascoltatori, noi dedicheremo un'intera settimana a fine maggio a quelle che sono le elezioni europee e le richieste che le varie associazioni ambientaliste e animaliste hanno messo insieme per questo. Anche gli animali votano, no? Fate parte anche voi della LIPU di questo cartello, diciamo così, assieme ad altre associazioni a livello europeo. Quindi ci risentiremo sicuramente, ma tu sei ottimista?
Voglio essere ottimista, sì, perché appunto sì, perché alla fine appunto le associazioni ambientaliste credono assolutamente che possiamo cambiare le cose in meglio. Sicuramente è però fondamentale che i cittadini non si demoralizzino, che vadano a votare, che votino appunto per, anche per la natura, perché la natura non ha voce e noi siamo la loro voce.
Sì, questo appello anche al voto è importante, quindi insomma meno male che insomma cerchiamo di farlo e di dare a tutti la consapevolezza che insomma non è vero che sono tutti uguali, non è vero comunque che non si possa fare nulla, e invece insomma essere presenti e coinvolti è una cosa importante, insomma. Giorgia Gaibani, responsabile Natura 2000 e tutela del territorio della Lipu, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stata con noi e per il tuo e il vostro lavoro, e ti lasciamo col gioco di Considera l'armadillo, che è proprio facile facile. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Una tigre.
Molto bene, una tigre che sappiamo essere poveretta, minacciata come tanti altri, no? E quindi va bene, viva le tigri, come si suol dire.
E comunque sì, viva, grazie davvero a voi, grazie mille e buona giornata a tutte e tutti.
Allora a presto, grazie. Bianca, insomma, è finito anche il nostro tempo di oggi, però ricordiamo a tutte e tutti che domani Considera l'armadillo trasmette da Piacenza, come moltissime trasmissioni della radio, perché siamo in onda da lì dalle 9:30 del mattino alle 19:00. Saremo a Bookbank in via San Giovanni 4 nel centro di Piacenza. Quindi vi aspettiamo, numerosi. Io vi aspetto anche questa sera alla libreria, no, alla libreria, alla biblioteca di Ornago alle 20:30, perché mi hanno invitato per questa Primavera dei Libri a presentare, me l'ha detto l'Armadillo, il mio libro edito da Altra Economia. Sì, è vero, ho fatto pubblicità a me stessa. Ma la faccio perché credo profondamente nei contenuti e nell'importanza, insomma, di diffondere il più possibile conoscenza e consapevolezza. Bianca, che dici? Ho visto che è arrivato un comunicato di Vita da Cani, Rete dei Santuari di Animali Liberi e il Centro Lanin, a proposito del fatto che la denuncia per disastro ambientale per l'uccisione dei mufloni dell'isola del Giglio era a Palazzo di Giustizia due giorni fa a Grosseto, e c'era, insomma, la richiesta di archiviazione del caso. Ecco, le sigle che abbiamo detto prima si oppongono naturalmente a questa archiviazione, quindi sempre attivi e presenti in tutte le varie, incrociamo, come si dice, le dita,
le zampe.
Esatto, le zampe. Allora, io vi saluto, noi vi salutiamo, fatemi solo dire che, insomma, che Giovanna Marini è una voce che non si spegnerà mai, nonostante tutto. E allora Cecilia Di Lieto e
Bianca Nogara Notarianni
vi salutano, vi danno appuntamento comunque a domani, e vi ricordano sempre che non siete mai soli, perché c'è la pagina Facebook, Instagram Considera l'armadillo, che vi tiene compagnia sempre. Ciao a tutti.
Ciao.